Sesta domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 5, i versetti 17-37.
Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi le dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice la guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì sì, no no, il di più viene dal maligno.
Dal libro del Siracide, dal capitolo 15, i versetti 15-20.
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ha posto davanti fuoco e acqua. Là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande, infatti, è la sapienza del Signore. Forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare.
Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, i versetti 6-10.
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Discenda su di noi lo Spirito Santo e continui a farci conoscere bene le profondità di Dio. Amen.
Amen.
Sesta domenica del tempo ordinario, un saluto a voi che siete qui presenti, così come salutiamo quanti poi attraverso la rete ci seguono, attraverso la radio al servizio della Divina Misericordia. Sesta domenica, domenica della giustizia nuova. L'Evangelo è chiaro, esiste una legge del Cristo e questa legge è nuova. Gesù afferma di non essere venuto ad abolire la legge, ma a portarla a compimento, a dare quel di più che le fa superare la legge esteriore e la fa vivere e accettare come legge, come scelta interiore. La prima lettura, il libro del Siracide, l'avete ascoltato, sembra che affermi che il compimento del comandamento è, come dire, riposi sulla buona volontà dell'uomo. Se vuoi, puoi. Ma l'accostamento della prima lettura all'Evangelo poi ci aiuta a superare quella visione soltanto umana. Il senso nuovo non è soltanto nell'appello a una più ferrea volontà dell'uomo, a una più rigida intransigenza. Senza dubbio all'uomo è richiesto un impegno senza mezze misure, un'attenzione senza cedimenti, un'onestà che snidia incessantemente i nascondigli dove spesso questa viene occultata, nascosta. All'uomo è richiesto decidere sul serio. E la parola evangelica non chiede altro che aprirsi a quella giustizia sempre più grande, che è una continua rinuncia alle mete raggiunte. Spesso noi ci assestiamo su qualcosa che ci fa sentire più avanti degli altri, ma non è così. Noi dobbiamo seguire Cristo. Questa è la decisione dunque seria. Cristo infatti stabilisce un nuovo criterio di valutazione morale, quella intenzione personale, dove la giustizia del cristiano non dipende dalla semplice osservanza della legge, ma dal fatto che gli ultimi tempi si sono compiuti in Gesù e che Gesù è il primo ad aver obbedito alla legge in comunione con il Padre. E qui entra poi il cuore. Questo è fondamentale nella scrittura. È nel cuore che si decide l'atteggiamento più vero e più radicale dell'uomo. È lì che bisogna portare l'attenzione e la scelta. La superiore esigenza della legge, il di più con cui Cristo la porta a compimento e a perfezione, è lì. Non basta non uccidere, dice il Signore. Bisogna non adirarsi. Non basta commettere adulterio. Bisogna non desiderare la donna degli altri. Non basta lavarsi le mani prima dei pasti. Occorre purificare l'interiore dell'uomo. E così non basta erigere monumenti. Noi ne facciamo tanti. Strade, piazze, dedicate a chi poi in vita è stato messo a tacere. E non è forse un'uccisione quella, quando si impedisce all'altro di vivere, di parlare? Non basta dire Signore, Signore, occorre fare la volontà del Padre che è nei cieli. Lo riprenderà Gesù più avanti, sempre nello stesso discorso, al capitolo 7, versetto 21. Non basta dire parole nella preghiera, bisogna avere fede nella bontà di Dio, ma lo vedremo la prossima domenica. Non basta il sacrificio, l'atto di culto, ma lo abbiamo già domenica scorsa, no, è inutile. L'osservanza dei precetti minori, anche se non si pone la vita morale come la giustizia, la misericordia, la fede al centro, al primo posto nella propria esistenza. Gesù non si è limitato a spiritualizzare la legge. Sarebbe stato un perfezionamento incompleto. Puntare al cuore, ecco il nuovo portato da Cristo, il di più. E la motivazione è in quel "ma io vi dico", dove non è l'uomo ma è Cristo l'esempio, il modello. Lui per primo ha dato l'esempio. L'amore ai nemici, la sopportazione della sofferenza, la persecuzione. Per il cristiano tutto è reso possibile perché sollecitato e aiutato dall'esempio che gli è davanti. Il cristiano non obbedisce a una legge, ma si mette alla sequela di Cristo, che lo precede, diventando modello, legge, istanza suprema, forza interiore per il dono dello Spirito, come poi ci ha ricordato la seconda lettura. Le parole di Gesù ci invitano, come cristiani, a fare un passo avanti nella fraternità. Ricordavamo, non basta uccidere il fratello, occorre rispettarlo, non prenderlo alla leggera, non sentirsi superiore a lui, perché si può uccidere con le parole, con il giudizio duro, con l'atteggiamento sprezzante. Si può relegare il fratello nell'isolamento, spegnendo il suo entusiasmo, i suoi progetti di bene, non consentendogli di esprimersi liberamente. E pensiamo agli emarginati, anziani, deboli mentali, i lontani uccisi dal nostro crudele disinteresse, dal nostro dito puntato. Non si può onorare Dio se il fratello è disonorato. Dio è in ogni fratello. Ricordate Matteo in quel discorso finale escatologico, quando dirà: avevo sete, avevo fame, ero nudo, malato, carcerato. Dio è in ogni fratello, soprattutto in quegli piccoli, umili, disprezzati, quelli che chiamiamo racà, stracci letteralmente, La scrittura traduce stupido, bisogna una certa correttezza. L'amore dell'uomo e della donna non è desiderio o ricerca egoistica della propria soddisfazione, lo abbiamo ripreso altre volte. L'amore, per questo la scrittura privilegia, il termine agapan, questo amore che si dona all'altro. L'amore è il bene dell'amato, è l'incontro libero e liberante, dove non vi è la semplice attrazione fisica. Quella senza amore è segno di alienazione, di immaturità profonda, è negazione della libertà e della dignità dell'altro, è un tentativo di distruggere l'altro facendone una cosa, un oggetto. L'amore vero, radicato nella persona, si inserisce nell'unica corrente d'amore che è Dio. L'amore sponsale, l'amore di un uomo e di una donna, è ben descritto in quel Cantico dei Cantici, poco letto purtroppo, poco usato se non in forma antologica, prendendo dei versetti, nelle letture del rito del matrimonio, durante il rito del matrimonio, però poi alla fine rimane appeso. Cristo ha dato la vita per noi, è questo l'amore di chi si dona, l'amore totale. Egli ha promesso di essere presente in coloro che lo amano e con cuore retto e sincero custodiscono la sua parola. È la preghiera di colletta, la prima. O Dio che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora, per Cristo nostro Signore. Dunque, l'amore nel matrimonio o è così o non è nulla. L'amore è totale, arriva a sacrificarsi completamente. È quello che nell'uomo concretamente deve diventare giustizia più grande per essere poi dei grandi del regno dei cieli. Gesù non pone un limite, notate. Gesù dice da dove partire. In quella relazione che è non il sette volte di Pietro, ma è l'inizio di una curva che non ha massimi, dove la tangente con la giustizia di Dio è all'infinito. Qui recuperiamo qualche nozione di quella matematica liceale. Un incontro all'infinito. Soltanto così noi stiamo seguendo il Signore e non una logica umana del mondo. Ma lasciamoci guidare ancora dall'eucologia. L'antifona d'ingresso di questa domenica è tratta dal Salmo 30, due versetti. Sii per me difesa, o Dio, rocca e fortezza che mi salva, perché tu sei mio baluardo e mio rifugio. Guidami per amore del tuo nome. L'orante trova aiuto, fortezza inespugnabile, salvezza solo nel Signore, che lo invoca appunto come rifugio e forza, in virtù di un'alleanza a cui il Signore è fedele, per amore del suo nome. E ancora a noi oggi questa alleanza pone la salvezza, la sussistenza, è da Lui che noi riceviamo tutto. Benedetto sei Tu, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno dei Cieli. È il canto all'Evangelo, tratto dal capitolo 11 di Matteo, versetto 25. La Chiesa, prima della proclamazione della pericope evangelica, ci fa cantare questo versetto, che fa parte di quello che è chiamato il giubilo messianico, o comma giovanneo per la similitudine con appunto l'Evangelo di Giovanni. Un esordio solenne, gridato, di fiducia nello Spirito Santo. Il Figlio, a nome di tutti i fedeli, innalza la benedizione al Padre perché ha rivelato i misteri ai piccoli, agli umili, non escludendo, capite? Qui dobbiamo recuperare l'inizio del discorso delle beatitudini. Beati i poveri in spirito, con tutto il significato che noi abbiamo dato, cercato di cogliere, dove non è semplicemente la mancanza di mezzi, i poveri, no? Non è soltanto una rinuncia fatta di parole, dove poi in realtà il denaro non manca, no? Questo purtroppo dobbiamo confessarlo, noi proclamiamo la povertà, però poi di fatto, specialmente nelle comunità religiose, accade questo, no? Si è poveri, però poi alla fine non manca nulla, perché quando io ho bisogno, io non ho, vado dall'economo e l'economo mi dà, no? Magari se insisto troppo dice ripassa domani, ma comunque non mi nega, eh? Io ho una casa, sto al caldo, mangio, viaggio. I poveri, in quanto allo spirito, sono coloro che si abbandonano completamente nelle mani di Dio, hanno scelto Dio, in Lui confidano pienamente. Ecco dunque la rivelazione, perché non hanno posto uno schermo, un ostacolo alla comprensione della parola, all'accoglienza, all'azione dello Spirito. Si sono aperte, hanno aperto il loro cuore. Ecco dunque proseguire il discorso della montagna in cui Cristo, che ha proclamato di essere venuto a confermare la legge santa del Signore in tutto il rigore letterale, chiede a noi di viverla diventando perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Il rimando è a Levitico 19:2. Siate santi, poiché santo sono io. Dentro questi due estremi, dunque, i versetti 17-20 costituiscono quello che potremmo definire una dichiarazione di principio. Poi, fino al versetto 48, l'applicazione pratica, la concretizzazione di tutto nella nostra vita. In questo brano, se lo confrontate poi con i sinottici, vi accorgerete che è proprio di Matteo i cinque blocchi delle antitesi, dove ognuna è introdotta dalla formula «avete udito che fu detto», e subito dopo la contrapposizione con l'altra formula «ma io vi dico». Qualche perplessità sorge ai versetti 31-32. Fu pure detto, ricordate, chi ripudia la propria moglie le dia ma io vi dico, chiunque ripudia la moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. Le formule sono simili, no? Al punto che si parla non di cinque ma di sei antitesi. Altri ritengono che questi versetti debbano considerarsi un ampliamento dell'antitesi relativa all'adulterio. Poi, sapete, alcuni si affezionano a degli schemi. Matteo è stato presentato come colui che descrive Gesù, parlando degli ebrei, come il nuovo Mosè. Ma già la volta scorsa noi, per cui i cinque discorsi, i cinque libri scritti da Mosè o attribuiti a Mosè, ma noi già la volta scorsa dicevamo, in realtà Mosè riceve la legge da Dio, Gesù non la riceve, la dà ai discepoli. Quindi a rigore, no, dovremmo dire, la figura di Mosè è rappresentata dai discepoli, che la ricevono e la diffondono, come ha fatto Mosè. Ma comunque, cinque o sei, ognuno si senta libero di seguire uno schema, se questo può essere di aiuto, no? Ma ricordando che la passione ideologica non deve prevalere, al punto poi da rigettare tutto quello che non rientra nei nostri schemi, no? E questo capita molto facilmente. Io ricordo la mia esperienza della tesi universitaria, dove facendo una raccolta di dati il professore mi diceva: poi quelli che non rientrano li scarti, no? Sia per non rovinarti la vita, sia perché dipendono effettivamente da tante altre situazioni, no? Cambiamenti anche di temperatura, di situazione di raccolta, per cui spesso noi facciamo anche questo, no? Soprattutto quando si tratta, sì, il Signore ha detto, però la vita è un'altra cosa, no? Io devo stare in me, io devo viverci qui, io devo lavorare, noi poniamo questi limiti, sì, il Signore ha ragione, però poi noi dobbiamo adattare, come se sapessimo più di Dio. Il blocco delle antitesi è costituito, dunque, dal rapporto tra gli uomini, confrontando la comprensione, capite? Perché poi si tratta di comprensione, perché di per sé, come abbiamo visto per la santità, il Levitico già riportava quello che Gesù poi ha ribadito: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, siate santi come io sono santo. Quindi è la comprensione dell'antico e del nuovo patto, del nuovo rapporto tra i sessi, confrontato con quello presentato dall'interpretazione rabbinica, e dunque il matrimonio, e poi il superamento dell'ambiguità del linguaggio. Non giurare il falso, ma non giurate affatto, dice il Signore. La legge del taglione, che sembrava un ammorbidimento, no? Una moderazione della violenza, e lo era di fatto, dall'occhio per occhio, no? Alla vendetta senza limite, beh, qualcosa è cambiato, se non altro ce la si pigliava soltanto con chi aveva commesso qualcosa, non indiscriminatamente con tutto ciò che non era del mio sangue, no? O mio alleato. La bontà del cristiano è l'amore dei nemici, che non era esente, no? Nella legge antica. Ricordate, c'era già, l'abbiamo visto alcuni. Dunque, estensione dell'amore ai nemici. Ora, ancora una volta, senza nessuno spirito di polemica, ricordo che la liturgia permette anche la lettura di una forma breve di questo brano, no? In questo caso vengono proclamati il versetto 20 e alcuni nuclei centrali delle tre antitesi. Che dire? Forse un modo per mettere a fuoco i temi trattati, evitando poi le numerose aggiunte esplicative, o forse un invito non necessario per seguire la legge del minimo impegno, no? Troppo, bisogna ridurre, altrimenti si perde l'attenzione. Il Signore non ha abolito, guardate, togliere in un brano che dice: io, il Signore, non sono venuto a far cadere neanche una iota, un apostrofo, una piccola, no? Mentre noi ci permettiamo di togliere versetti interi. L'apostolo Pietro, che pur era pieno di buone intenzioni nei confronti del Signore, no? Ricordate l'annuncio della passione: Signore, non ti capiti questo, non sia mai. Si meritò l'appellativo di Satana e disse: seguimi piuttosto, invece che pensare di andare per conto tuo e di tirarmi appresso a te. Il testo della nostra pericope si ferma al versetto 37, le prime quattro antitesi, ma qui è perché poi verranno riprese nella domenica successiva, anche se per la comprensione è bene tenere in considerazione l'insieme delle sei antitesi. Antitesi che costituiscono uno dei cardini importanti del discorso delle beatitudini o della montagna dell'Evangelista Matteo. Queste antitesi provengono in parte dalla tradizione, in parte operati dallo stesso scrittore sacro. La novità di questa legge non è soltanto, non è nei contenuti, no? Ma è nel perfezionamento, ovvero nel realizzare quello che è il progetto di Dio per l'uomo. E la novità è data soprattutto dal legislatore Gesù all'interno della comunità cristiana, che sostituisce la comunità cristiana quell'assemblea del Sinai. Anche lì ci aveva già provato attraverso Mosè. Ricordate, Mosè non aveva ricevuto soltanto le tavole della legge, i 10 comandamenti, le 10 parole, ma anche la spiegazione, la comprensione di come quei comandi dovevano essere vissuti. Spesso questo lo dimentichiamo, no? Ma se prendiamo il testo, Mosè spiega come il Signore gli ha fatto comprendere, gli ha detto, è profeta in questo. E dunque l'intima comunione di Cristo con chi si fa suo discepolo fa sì che queste leggi non siano un modello irraggiungibile scritto su pietre, ma si presentano come uno specchio di ciò che avviene e deve avvenire nella vita concreta di ogni comunità cristiana. Il brano in esame, sia pure con una struttura artisticamente equilibrata, presenta questo contrasto, no? Che rende difficile, se non vano, ogni tentativo di armonizzazione. C'è un tono polemico, velato quanto volete, ma comunque le affermazioni di Gesù lasciano intravedere il grande problema che ha tenuto occupata l'intera generazione apostolica in quel passaggio tra giudaismo e cristianesimo che noi abbiamo più volte affrontato nella lettura dell'Evangelo di Matteo. Sappiamo che la prima generazione cristiana ha vissuto in modo drammatico il dilemma di sentirsi vincolata alla legge mosaica oppure godere della libertà procurata da Cristo. Pensate al povero Pietro, quando era con Paolo si sentiva felice, tranquillo, ma quando venivano da Gerusalemme, no? Gli ritornava l'oppressione, perché sentiva, no? ma è quello che avevo fatto prima, quella obbedienza, no? Gioco pesante sul collo. E allora tornavo indietro, vivendo un'angoscia, un'angoscia che forse anche noi viviamo, perché la libertà sì, ma comporta anche un impegno faticoso, un'obbedienza che ci limita e accolta perché tutto sommato possiamo scaricare sull'altro. Questo è la fatica. Dunque, la nostra visione idilliaca della comunità primitiva, come una società dove tutti i problemi teologici erano risolti o appianati, ma del resto leggete il libro degli Atti, no? Dove, certo, non c'è un'aperta critica, no? Ma sono evidenti i contrasti, sono evidenti. Di una comunità che discute, si affronta. Noi abbiamo una visione ecclesiale dove tutto deve essere tranquillo, anche familiare, no? Tutto deve essere uniforme. In realtà l'uniformità è il sintomo più evidente di un contrasto ormai insanabile, perché si è rinunciato a dire la propria. La diversità noi la definiamo ricchezza, ma ne abbiamo paura. E nella Chiesa ancora questa diversità è vista come qualcosa che deve essere combattuta, deve essere imbrigliata, deve essere, dimenticando che, ripeto, non c'è un attacco all'altro. Ma davvero noi siamo unici di fronte a Dio e non siamo uguali, non pensiamo allo stesso modo, il che non significa che dobbiamo essere nemici. Dunque, queste considerazioni rendono la pericope evangelica di oggi di grande interesse anche dal punto di vista storico-teologico. La nuova legge di Gesù non è ripetizione dell'antica, ma ha in sé quei fermenti destinati a portare quel nuovo soffio vivificatore che tutto deve trasformare. Ma questo ce l'aveva già prima. Era stato bloccato. Ricordate come i Tannaim, i maestri erano ritenuti dei ripetitori di ciò che era stato detto. Ma io vi dico, dirà Gesù, quella novità che sconvolge le nostre sicurezze. Noi siamo, anche qui poi è da vedere, no? Sulla tradizione. Tutti legati alla tradizione ci dà sicurezza, ma poi qual è la tradizione? Quella che ci siamo fatti noi negli ultimi anni o la tradizione, no? Che nel tempo poi è stata modificata al punto da diventare una pallida e lontana lettura della parola. Ricordate quel sacerdote che fu ripreso perché citava i padri, che gli altri non conoscevano, no? E dice, questo parla contro i ricchi, parla contro i potenti, parla contro... E dice, ma come si permette? E l'allora vescovo disse, ma sta citando i padri. Padri che io ho letto, conosco, no? E seguo. E quindi dice, siete voi che siete fuori e considerate tradizione, no? I vostri pensieri, le vostre, ciò che voi avete scelto. Ma ritorniamo al nostro brano. Il giudaismo certamente avvertiva la minacciosa realtà. Nella fede giudaica, l'eternità della legge, l'indefettibilità è il dogma basilare. Toccare la legge o dichiararne scaduta anche una piccola parte significava rottura. Pensate l'idea del Tempio. L'aveva già detto Geremia e l'avevano buttato in una cisterna. Lo dice Gesù e sarà la motivazione ufficiale della sua condanna a morte. No? Ha detto distruggerò questo Tempio. Il messaggio di Gesù fu rigettato e tutti i suoi seguaci anatematizzati, fatti fuori dalla comunità sinagogale. Pensate a Stefano, libro degli Atti, capitolo 7, no? O a Paolo, furono cacciati fuori dalla sinagoga e lapidati. A Paolo andò meglio, riuscì a scamparla dalla lapidazione, che pur affrontò. Gesù proclama dunque con forza che il suo non è un atteggiamento di rottura con il vecchio ordinamento, il suo non è un abrogare, ma non è neanche l'accettazione incondizionata alla maniera degli scribi. Gesù compie, approfondisce, affina, perfeziona in questo senso. Non aggiunge nulla. Il nuovo si inserisce nel vecchio e il vecchio conserva tutto il suo vigore poiché rivive nel nuovo. Sembra un gioco di parole, ma è quel nuovo che finalmente non è più nascosto, non è più tenuto incatenato. L'intervento di Dio non porta ad una riforma legislativa per cui si cambiano le norme, anche se poi tutto resta come prima, no? La famosa massima gattopardesca, bisogna cambiare tutto perché nulla cambi. Il problema è l'uomo, non le leggi. La legge antica è buona e resta valida ed è bene che il cristiano la osservi e la insegni. Ma se l'uomo non è capace di applicare la legge, nessuna riforma, per intelligente che sia, avrà mai successo. Ecco l'intervento di Dio per trasformare il cuore dell'uomo, per renderlo capace di accogliere pienamente il suo dono e abilitarlo così alla vita nuova. Questa è la buona notizia, è l'Evangelion. L'Evangelo, altrimenti, non è più buona notizia, se non ha tutto questo spirito, ma diventa una legge ancora più restrittiva e severa. Con il capitolo 6, poi lo vedremo, lo anticipiamo soltanto, inizia la trattazione di alcuni temi fondamentali della vita sia giudaica che cristiana, dove emerge spesso quell'atteggiamento ipocrita dell'uomo in riferimento all'elemosina, alla preghiera, e qui ritroviamo poi la preghiera del Padre Nostro. Ricordate quando quel padre del deserto, no, ha raccontato che vuole calmare un fratello che ha litigato con un altro, no? Questa cosa sembra insanabile, vuole andarlo a denunciare, no? E allora lui dice, va bene, vuoi viaggiare? Dice, prima del viaggio mettiamoci a pregare. E dice, preghiamo il Padre Nostro. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. E poi dice, non rimettere a noi i nostri debiti. E lui dice, no padre, hai sbagliato, non è così. No, no, dice, proprio così. Non rimettere a noi, come noi non li rimettiamo ai nostri debitori. E quell'altro capì, fortunatamente, e quindi ritornò sui suoi passi. La divisione del brano dunque in due parti è in funzione della lunghezza della pericope. E beh, qui siamo tutti d'accordo che a un certo punto bisogna anche... Accanto a questo brano Qualche nota sulla prima lettura, libro del Siracide, questo autore, questo saggio, Gesù ben Sirach, da cui Siracide, che raccoglie un po' quella che è la saggezza di chi nella vita ha appreso come vivere. L'affermazione iniziale: se vuoi, tu puoi osservare i comandamenti. È nella volontà dell'uomo, se vuoi. Un'affermazione esplicita. Ora, gli uomini nel mondo sono divisi in due gruppi, potremmo dire, i sapienti e i peccatori. E non è azione di Dio, ma dell'uomo che sceglie di porsi in un campo o nell'altro. Più degli animali, pur appartenendo al regno animale, l'uomo si scambia le informazioni, no? Quindi molte cose non le deve neanche sperimentare sulla propria pelle, che il fuoco brucia, glielo si dice, poi può non crederci e mettere la mano sul fuoco, no? E bruciarsi, e allora fare esperienza diretta, ma altrimenti, se si fida del suo pedagogo, del suo maestro, può, e così tante altre informazioni, tante altre conoscenze. Poi, se sceglie o meno di applicarle nella propria vita, questo dipende da lui, e questo lo pone tra i sapienti, coloro che in fondo la sapienza è l'agire di Dio, il pensiero di Dio nelle nostre opere, nelle nostre azioni. Il peccatore è colui che ha tolto Dio dalla sua vita. In tutti i tempi il fatalismo religioso ha reso spesso Dio responsabile del peccato umano. E contro questo fatalismo l'autore, il Siracide, non si preoccupa di conciliare la sua posizione con l'idea che Dio è causa di ogni attività, ma pone l'accento sulla libera volontà dell'uomo. È chiaro che Dio non opera il male né istiga l'uomo al male. Questo dobbiamo, altrimenti, no? Ricordate, non ci indurre in tentazione, no? Il Padre nostro finisce, difficile la traduzione, Ma certamente quando qualcheduno poneva la sua, come dire, sconvolgimento, la sua non comprensione, no? La prima cosa è: Dio non incita al male, non induce la tentazione. Semmai una prova per saggiare la propria situazione, no? Come fa il maestro a scuola, che interroga non per sadico piacere di cogliere, vabbè, qualcuno lo può anche fare, ma non è quello, no? È una devianza. Il maestro, il suo interesse è che l'alunno prenda. E come fa a capire? Lo interroga, no? E quando coglie, non è che sta lì, è per far comprendere all'altro che questa parte non l'hai capita. E allora te la rispiego, la ristudi. Quindi l'interesse è far crescere l'altro. Così fa Dio, semmai, no, nella prova, non per far cadere, quella è opera diabolica, ma nel saggiare, per purificare, per migliorare. Dunque, il capitolo 15 del Siracide tratteggia la sapienza e la felicità di chi opera il bene, in contrapposizione all'infelicità e all'insipienza in cui si trova a vivere invece il malvagio che ha rifiutato Dio. Dunque, non è un caso, ma Dio lascia la libertà all'uomo, quel libero arbitrio. Il Signore ha creato l'uomo e l'ha affidato a se stesso e al suo intendimento, ma non lo ha abbandonato a se stesso, gli ha dato i suoi comandamenti, la sua parola, che lo avverte e lo sostiene. Se questi sono osservati con intelligenza, con buona volontà, il Signore dunque ha posto davanti all'uomo l'acqua e il fuoco, la vita e la morte, il bene e il male, dirà il Siracide, così anche tanti altri testi. Vi invito poi ad andare sugli appunti e seguire le citazioni che lì sono offerte, ma altre voi ne potete trovare. Nel dirigersi verso l'uno o l'altro di questi due estremi inconciliabili, l'uomo deve decidere, deve determinarsi, anche se in modo drammatico. Dipende solo da lui scegliere in modo consapevole e irreversibile. Non è il fato, non è l'insensibilità del Signore che, lo ribadiamo ancora, ama l'uomo e la sua creatura diletta. Dio non gioca a dadi, questa è un'espressione con l'uomo. Nella sua infinita sapienza e nella sua onnipotenza concede all'uomo tutto ciò che gli è necessario per camminare verso il meglio della salvezza. Non è un venditore a cui vuole appioppare una merce. Il Signore davvero ha a cuore, come un padre, il bene dell'altro, come uno sposo, l'amore della sposa. Il Signore sta con gli occhi fissi su chi lo teme, questo dello sguardo, non per coglierlo in fragante, come noi spesso, no? Dice, io ti tengo d'occhio, ci dice. No, il Signore scruta l'opera dell'uomo proprio perché lo vuole sostenere, conosce la debolezza dell'uomo e continuamente gli sta accanto. Come fa un genitore quando il figlio inizia a camminare, a parlare, a mangiare, no? È lì, lo lascia libero, però gli è vicino, no? Lo corregge, lo guida. Questo si mangia, questo no. Se sta cadendo o se cade lo rialza e via di seguito. Dunque, se vogliamo parlare di predestinazione, non è mai al male, bensì al bene. Lo ribadirà Paolo quando nella lettera ai Romani, al capitolo 8, i versetti 28-30, Paolo scrive: del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Di fatto, seguendo il Signore, l'uomo consegue il bene e si astiene così dal male. Il Signore propone soltanto il bene. In nessun caso è mai stato suasore al male. A nessuno Dio concede il permesso di peccare. Solo James Bond ha la licenza di uccidere, no? Nessun altro. Nessuna licenza al peccato. Se il peccato avviene, è contro l'esplicita divina volontà di bene. E vi invito soltanto con un accenno al Salmo responsoriale. Qui stavolta abbiamo un Salmo lungo. Il Salmo 118, il più esteso del Salterio, il grande elogio della parola divina, un testo scritto seguendo l'alfabeto ebraico. Ogni stanza o strofa, no? Inizia con una delle 22 lettere, e qui c'è un senso di completezza. Innanzitutto, ogni stanza o strofa è di 8 versetti. Questi 8 versetti riportano quasi sempre 8 sinonimi per parola o legge. E ricordiamo che 8 indica la pienezza. Ora, è chiaro che noi abbiamo una difficoltà perché abbiamo un testo tradotto. La traduzione si pone il problema di evitare ripetizioni. E quindi le varianti, legge, testimonianza, via, comando, statuto, precetto, decreto, parola, 8 sinonimi. 8 e pienezza, anche 22 ha in sé un indice di pienezza che viene fuori attraverso un concetto semplice. Il salmista ha ragionato così: Signore, io vorrei esprimere davanti a te tutto quello che sento, ma siccome il mio vocabolario è esiguo e inespressivo per ciò che mi sono premesso, allora ti do tutta la mia lingua, che è composta appunto da quell'alfabeto delle 22 lettere. In quelle 22, no, strofe, in un certo senso, io, attraverso la possibilità che tu mi hai dato, ti dico tutto, ti offro tutto, va bene? Il testo di oggi, lo vedrete, è tratto, sempre purtroppo con quella sintesi, no? L'antologia delle scuole drammatiche, è vero che fa conoscere alcune cose, ma anche una conoscenza deviata, deviante. Quindi si prende la prima strofa, la terza e la quinta. Negli appunti avete anche i versetti. Si parte con la beatitudine e poi si prosegue attraverso i grandi temi sapienziali. Ma andiamo al testo, perché altrimenti dobbiamo anche noi tirare un po' alcune file. Quindi, se volete, negli appunti avrete la possibilità di affrontare questo salmo. Al versetto 17 il nostro brano inizia continuando quello precedente di domenica scorsa: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti, non sono venuto ad abolire ma a dare pieno compimento. L'imperativo, un auristo negativo, è l'ordine di non iniziare qualcosa di nuovo. La dichiarazione del Signore, dunque, è un'assicurazione, cioè lui continua quello che era stato iniziato quando la legge era stata data. Ora, l'espressione legge e profeti è ebraica ed è indicativa di tutta la scrittura. La legge, più esattamente, in ebraico vuole indicare la Torah, i primi 5 libri, quello che noi chiamiamo Pentateuco, mentre profeti abbraccia non soltanto i libri profetici propriamente detti, ma anche tutti gli altri, storici, sapienziali, eccetera. Quindi, di questa parola Gesù dà pieno compimento. Compimento, il verbo prerosai, ha tre significati. Compimento nel mettere in pratica i precetti della legge, oppure nell'adempiere le antiche profezie, come spesso in Matteo viene presentato, Gesù compie le profezie. Ma c'è anche quella perfezione che è completamento, che è forse prevalente nel nostro brano. Gesù completa la rivelazione che era piena nell'antica legge, e questo perfezionamento è ciò che Gesù ha vissuto, ha compiuto. Non è abrogazione, non è superamento, nel senso che ormai quello non serve più e facciamo l'altro. Pensate le tante eresie, a che ci serve l'Antico Testamento? Ancora oggi molti dicono, ah, perché lo leggiamo ancora? Abbiamo l'Evangelo, tanto bello, no? Ma l'Evangelo è legato all'Antico Testamento, perché lo si comprende proprio perché è stato annunciato ed è stato compiuto. Così come anche la diversità, perché quattro Evangeli? Facciamone uno. Vedete, sono stati marcione, no? Sono stati diversi tentativi, a cui però lo Spirito Santo ha illuminato la Chiesa, no? Perché non cadesse in questo. E continua a farlo ancora oggi, nonostante questi tentativi non siano venuti meno. Gesù dunque adempie pienamente la legge e i profeti nella sua osservanza durante la sua vita terrena, in quell'adempimento che soprattutto negli Evangeli dell'infanzia, ma anche in altri passi, no, del suo Evangelo, Matteo ha sottolineato. E l'adempimento è soprattutto manifestato in quel comandamento dell'amore, da cui tutti gli altri comandamenti traggono significato e forza. Il perfezionamento di Gesù è anche quello dell'uomo, per quel coinvolgimento totale nel progetto divino. Matteo indicherà questa realtà con il termine giustizia. In questo, quando si dice la vostra giustizia deve superare quella dei farisei. I farisei mettevano tutto il loro impegno nella minuziosa applicazione della legge. Ricordate, pago per la ruta, cioè le erbe, come oggi si pagano, anche che si va a prendere il prezzemolo, il sedano, no? Però una volta era... E comunque nel giardino, no, una delle erbe minori, anche se utili e importanti, ma il cui costo è tuttavia irrisorio. Ma questa applicazione della legge li poneva in uno stato di autosufficienza. Al termine della giornata, e ci credevano davvero, di poter dire a Dio, sono a posto, ho fatto tutto quello che il Signore ha chiesto, no? Ho un credito verso di Lui. E questa giustizia consiste nel dare a Dio una parte di attenzione, un'appagante osservanza delle norme, il più delle volte negative. Non uccidere, non commettere adulterio, non spergiurare, però poi tutta l'altra parte che invitava a... Ricordate che il Signore, la legge aurea, no, la propone non tanto non fare agli altri, ma fa agli altri quello che vuoi sia fatto a te, nella forma positiva, che è importante. Il cristiano non è quello che non fa il male, il cristiano è colui che fa il bene. Non fare il male non è sufficiente. Uno lo può fare per paura. Io posso passare con il rosso ad un incrocio, no? E mi fermo, non perché c'è il rosso, perché ho paura che venga un altro e mi venga addosso, no? Capite? Sembra, lo si può fare per altri motivi, anche validi umanamente, ma non è questo il criterio. Non si è a posto, ma questo pensare è soltanto farisaico? Non a caso questo vocabolo poi perdura ancora, non più in riferimento ai farisei, di cui molti non sanno neanche l'esistenza, tranne gli affezionati lettori, ma fariseo per noi è sinonimo di ipocrita. No, i farisei non erano ipocriti. In questo caso potremmo dire che il termine ha assunto un significato che non ha nulla a che vedere. È ipocrita colui che finge, recita. E non è forse il nostro modo di pensare e di vivere la religione? Perché di religione si tratta, non più di fede. Secondo Gesù, la fede di un cristiano non ragiona così. L'incontro con il Cristo porta pienezza nella vita degli uomini. Tutto ciò che l'uomo fa, pensa, è diventato di Cristo ed è nuovo. Non vi è più divisione fra impegni religiosi e vita normale. Andate, qui abbiamo finito. Fuori poi ve la vedete voi, no? Non dice così alla fine della Divina Liturgia, non vuol dire questo. Giustamente Monsignor Tonino Bello diceva, no? Qui abbiamo finito, ora inizia. È fuori che dovete vivere ciò che avete celebrato. La celebrazione è vita. Una vita in quella dimensione comunitaria dove la fraternità, l'accoglienza, il perdono, la misericordia è la dinamica delle relazioni. Tutta la vita è piena di Cristo. La giustizia cristiana è la nuova relazione con Dio, resa possibile e donata dal Signore, a cui il cristiano si affida con gioia, al punto che, come Paolo, può gridare, non vivo più io, ma Cristo vive in me. Galati 2:20. Continuando, in verità io vi dico, e qui ritorniamo in un'importante sottolineatura, non c'erano gli evidenziatori in passato, c'erano delle parole evidenziatrici. Amen, dice, così io vi dico. Al contrario dei profeti, Gesù dice, io vi dico, non dice il Signore, oracolo del Signore. Che cosa dice? Finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Finché non sia passato, non è un'indicazione temporale, prima o poi finirà il mondo, no? Forse lo stiamo accelerando anche noi, ma non è detto che finirà, anche quello che finisca per un credente è una presunzione, no? Se Dio lo ha creato, finirà quando vuole Lui. Anche con tutto l'impegno che ci mette l'uomo, no? Non è detto che finisca, finirà magari per noi, perché ci siamo dati a zappa sui piedi, come si dice. L'espressione equivale a dire mai, mai passerà, mai. Iota o segno, no? In riferimento alle lettere più piccole della scrittura, no? Indica che neanche ciò che possiamo considerare insignificante verrà meno, e tutto sia compiuto, nel senso che tutte le cose create giungano alla fine, quel compimento che è la legge vissuta. Quando io la vivo è compiuta, si compie. E continuando dal versetto 19, chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Ora, sappiamo come i maestri, rabbini, distinguevano tra comandamenti gravi, più importanti, tra i quali onorare i genitori, che è posto nella prima tavola, quello dei comandi verso Dio, e comandamenti più leggeri, anche se la ricompensa poi è la stessa in entrambi i casi, ovvero perché tu possa essere felice e godere lunga vita. Pur riconoscendo la distinzione tra comandamenti gravi e comandamenti leggeri, Matteo esorta alla pratica di tutti. E lo stretto legame tra insegnamento e pratica è, come dire, un tema preferito dall'Evangelista. Ma riprende una cosa che già altri avevano detto, no? Rabbi Giudà, nei Perché Abot, insegna: sta attento a un precetto leggero quanto a un precetto grave. Sì, è vero, alcuni sono più importanti, ma nel senso che sono più evidenti, no? Ma ai grandi errori, ai grandi peccati, si arriva dai piccoli, Non si arriva, che devo dire, all'omicidio o al furto, no? Così. Ma attraverso il non adempimento, no? Del proprio dovere, da quel furto che non è ritenuto tale, no? Che però perpetrato, come anche la non accoglienza dell'altro, la derisione, il disprezzare l'altro mi porterà poi in seguito a non considerare l'altro, la vita dell'altro importante, no? Perché io non considero l'uomo importante, perché l'ho allontanato da me, l'ho vilipeso. La concezione poi del tempo ammetteva i diversi posti. Beh, questa è la visione un po' dantesca, no? Chiaramente, un po' come disse quel padre, no? Nei detti dei padri del deserto, che dice: andarono in paradiso un monaco, un eremita e un vescovo, no? Arrivati lì, dice, tutto bardato in festa, stavano preparando, e quelli dicono: ma io veramente, no, sono un povero eremita, tutta questa cosa. No, non ti preoccupare, non è per te. E dice: è per il vescovo che sta venendo. Ah, capisco, dice, quello è importante. No, no, dice, è perché di eremiti ne abbiamo tanti, di vescovi sono pochi. E quindi quando ne arriva uno lo festeggiamo. Ecco, non è, no, questo chi ha un ruolo, chi fa di più, o si è dentro o si è fuori. Sapete che nel linguaggio biblico orientale in genere noi abbiamo un po' delle distinzioni, no? Ci sono delle zone grigie tra il bianco e il nero. Qui si è o dentro o fuori. Va bene? Quindi, nei cieli, no? Essere minimo significa esserne escluso, come poi il versetto seguente dirà. Quindi non è, il riferimento non è a un posto. Tutti avremo un posto dinanzi a Dio. È una visione fantoziana quella di chi va in paradiso e trova il suo posto dietro la colonna, come allo stadio, come al... no? No, non ci sarà uno che si troverà lì dietro, portandosi quella nuvola di pioggia sempre sulla sua testa, opprimente. No, non è così. Versetto 20. Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Abbiamo compreso il significato di giustizia, no? Occorre essere fedeli alla volontà di Dio, all'interpretazione che Gesù ha dato. Gli scribi e i farisei molto spesso erano preoccupati della lettera della legge, ma questa mancava di spirito. Per questo Gesù ripropone lo spirito che è la volontà originaria di Dio nei suoi precetti. Giustizia poi ricorda i rapporti con Dio e il mondo. Ricordate di Giuseppe che si dice era uomo giusto? Perché è giusto? Perché nei confronti di Maria non applica la legge, ma comprende che applicare la legge significa applicare la volontà di Dio. E la volontà di Dio qual è? È che Maria partorisca, ho fatto sintesi delle due parole, che Maria partorisca, no? Il figlio di Dio. E Giuseppe dice... mi faccio da parte, sospendiamo quello che avevamo iniziato, segui il Signore. Il Signore, la sua volontà si realizzi, poi il Signore lo chiamerà e gli dirà, guarda che per realizzare la mia volontà ci devi essere anche tu, e devi essere padre di quel bambino che è mio figlio. È una paternità vera, eh? Non diciamo putativo, nel senso che gli ha dato il nome e la cosa è finita lì. No, non è finita lì. Banalmente potrei dire, no? Perché Gesù è stato bambino come tutti gli altri. Adesso non vorrei fare... ma si sarà alzato pure lui quando questo piangeva, no? Gli avrà dato da mangiare. Forse doveva cambiare i pannolini perché non c'erano. Ma ha lavorato per dare... dignità, per dare da mangiare, no? Da vestirsi, una casa, un modello a questo bambino. Quindi non è che si è tenuto in disparte, anzi, ha lavorato attivamente, gli ha dato il nome importante, in Matteo, è Giuseppe che dà il nome. Vabbè, la giustizia, andiamo un po' avanti. Avete udito che fu detto le antitesi da 21 a 37. Siamo dinanzi a un passivo teologico. Fu detto da chi? Io vi dico, no? Il passivo teologico è un chiamare Dio nell'azione del verbo, in maniera indiretta. Un ebreo non poteva nominare direttamente Dio. Regno dei cieli, invece che regno di Dio, no? Per esempio. E dunque anche qui, Dio che cosa ha detto? Noi se leggiamo, non ucciderai, fa parte di ciò che Dio ha detto. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Dunque c'è la parola di Dio e l'interpretazione di questa parola. Quella antica era rimasta alla superficie. Non aveva portato fino in fondo quel non uccidere, che abbiamo detto essere non soltanto il togliere la vita, ma si può togliere la vita all'altro rendendola invivibile, abbiamo detto, impedendo la piena realizzazione, e di questo quante volte lo facciamo? Alle volte semplicemente volendo affermare noi rispetto all'altro, e non semplicemente in uno spirito di sana concorrenza, come si dice, no? Ma spesso applicando qualsiasi arma, qualsiasi azione, no? Come si dice, in amore, in guerra, tutto è lecito, no, no. Non uccidere, allora, ma io vi dico, i tre gradi, chi si adira, chi dice stupido, chi dice pazzo, no? La parola di Gesù non cambia la norma, ma la approfondisce, precisa ciò che la relazione affettuosa con il fratello è questione seria. Dunque, non dobbiamo trattare l'altro come uno straccio, quel testo, quel verbo rakà, no? È davvero impressionante, lo straccio. Che considerazione abbiamo noi? Il giudizio è tremendo, notate le pene in crescendo, eh? Chi dice stupido, chi dice pazzo, sarà destinato alla Gehenna. La Gehenna è letteralmente era l'immondezzaio fuori Gerusalemme. Qui siamo alla metafora che indica il fuoco, l'inferno, ovvero l'essere lontani da Dio, il rifiuto totale, il rifiuto del fratello, l'odio in tutti i suoi gradi è paragonato all'omicidio. E continuando, se dunque tu presenti la tua offerta all'altare, lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia il tuo dono. Questo l'abbiamo commentato altre volte, no? Non serve a nulla una liturgia, anche ordinata, tutta perfettina, se poi nel cuore, so. E badate, dice, se tuo fratello ha qualcosa contro di te, siamo andati ancora oltre. Non io contro l'altro, ma l'altro contro di me. Quindi in un senso, come a dire, la colpa è dell'altro. E nonostante questo sono io che vado a riconciliarmi. Perché non posso far finta di niente se un altro è lontano da Dio. C'è una corresponsabilità. È un fratello e come tale io devo sentirlo e non posso abbandonarlo. Come Dio non abbandona nessuno. Ricordate quella pecora che si era persa? Il pastore la va a cercare, nonostante abbia le altre 99, la va a cercare. E noi potremmo dire, beh, se l'ha cercata lui, si è lui perso, perché devo andarlo a seguire, no? Mi devo preoccupare, no, ti devi preoccupare. Perché è tuo fratello, perché io l'ho creato, lo amo, lo seguo. E così in seguito, mi rendo conto che il tempo mi sta sfuggendo, questa volta la cosa è un po' più lunga. Così anche continuando, non commetterai adulterio, Il secondo tema, se il primo era per il quinto comandamento non uccidere, il sesto comandamento, che richiama anche il nono, quel guardare una donna per desiderarla, no? Noi facciamo tante distinzioni, poi in realtà c'è questo, non so se hai ancora questi problemi con quelli che vengono a confessarsi, no? Il sesto, il nono, se distinguono, non distinguono, fanno, se di noi ho fatto questo, non l'ho fatto quest'altro, cioè c'è tutta una casistica, no? Questo vale di meno, questo vale di più, ma comunque, vabbè, nell'uno e nell'altro, vabbè, ormai abbiamo abolito due. Ora, guardate, non è un vago sentimento, no? Ma un proposito peccaminoso. Ora, se io guardo e vedo, e viceversa, una bella donna, un bel ragazzo, eccetera, no? Questo non è come se io guardassi qualche altra cosa di bello. Non è che il peccato non è questo, nel riconoscere che hai qualcosa di bello davanti agli occhi. Ma è lo sguardo peccaminoso. Ricordate l'episodio di Susanna in Daniele? Lo sguardo di quei vecchioni, no, già il termine vecchioni, no? Un po'. No, vecchioni è più di vecchiacci. Vecchiacci ha anche una parvenza anche positiva, se vogliamo. Lì c'è proprio questo sguardo di chi vede l'altro come una cosa e vuole possederla, senza nessun rispetto per la dignità dell'altro e neanche dell'amico che li ospitava, era la moglie di quello che li ospitava con tutti gli onori, no? E questi, e la guardano con quell'occhio peccaminoso, quello sguardo, è questo quello che viene condannato. Quindi non entriamo in, ho guardato quello, oddio, vabbè, non lo fa più nessuno, anche perché oggi dovremmo camminare con la benda sugli occhi eventualmente. Qual è la, dice, notate, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via. Ti conviene perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il corpo venga gettato nella Geenna. E così la mano destra, no? Tagliala. Notate questo ribadire, no? È un linguaggio particolarmente forte per sottolineare la gravità. È meglio per... Beh, non lo comprendiamo, no? Uno dice, purtroppo abbiamo fatto di tutto per salvare, no? Un dito, un occhio, qualche... Dice, però, la malattia procede, no? Per salvarsi bisogna amputare, bisogna togliere, altrimenti si muore. Che vuoi fare? Il più delle volte, no? È rarissimo il caso di uno che dice, no, io voglio morire tutto intero, non mi tagliate la mano, no? Invece, ma tagliate non solo la mano, no, dice, fin qua, no, ma anche più qua, se vuoi essere più rassicurante, no? Quindi questo, Gesù usa un linguaggio particolarmente forte per dire che di fronte alla vita, qui stiamo parlando della vita eterna, no? Anche uno sguardo peccaminoso può portare a, è meglio cavare l'occhio, se questo occhio io non... Così riguardo al divorzio, il Signore esclude ogni forma di divorzio e adulterio per entrambi i separati se questi si risposano, e lo è anche per i nuovi sposi. E non ci sono eccezioni, ma c'è un inciso. Il termine porneia di per sé indica però la prostituzione sia come idolatria sia come pratica di vendere il proprio corpo. Ma qui il riferimento, secondo i tecnici, diciamo così, riguarda il matrimonio non valido, come quelli che spesso venivano contratti fra parenti, che era proibito dalla legge mosaica, ma ammessi nel diritto greco-romano, quindi c'erano state un po' di... quindi capite, non è la separazione, ma il matrimonio era già, aveva, no? Un vincolo che lo rendeva non vero, insomma, non... Che cosa possiamo dire? Certo, l'Evangelo di Matteo parla ad un ambiente giudaico, infatti questo testo noi non lo troviamo in nessun altro passo, che pur parla dello stesso problema. Si vede a Marco, capitolo 10, versetti 1-12, Luca 16-18. Secondo Matteo, la legge dell'indissolubilità non è estesa ai casi pseudomatrimoniali, cioè non matrimoni legati a Dio, secondo il vincolo. Ma, ripeto, mi scuserete se non entriamo ancora in dettaglio, anche se questo magari è un argomento molto in voga, no? Continuamente ripreso. Avremo modo comunque di trovarlo in altri passi. Ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza, non spergiurare il giuramento. Ora, il giuramento comune a molti popoli chiamava Dio a garanzia della verità. Mille occasioni fanno ricorrere al giuramento, no? Al punto che era facile l'abuso e la leggerezza, no? Ogni giuramento per Gesù è escluso del tutto. O è o non è. A che serve giurare? Il tuo comportamento dice deve essere sì sì, no no. Che non deve, perché questa semplicità cristiana può sembrare quasi banale, no? La sincerità, la verità. E lo so che è messa a dura prova, nella nostra vita, tutto questo. Se noi diamo prova di essere propensi, no? Alla sincerità dell'altro, forse siamo visti come un po', come dire, poco furbi, no? Un po' tonti, nel senso che abbiamo questo credo a tutto. Basta dirgli. Quando Gesù si richiama all'essere bambini, è proprio questo, al bambino, no? Non passa per la testa di dire la bugia. Poi crescendo impara, no? Che dire la verità non paga, no? Per cui conviene essere più o meno bravi nel mascherare. Ma all'inizio il bambino, se è una cosa, sei brutto, sei brutto, sei bello, sei bravo, no? Non ci sono, noi invece abbiamo tutte le sfumature, tutte le opportunità del caso. Il sì sì o no, dunque, va al cuore del problema. La parola che esce deve corrispondere al sentimento che è nell'uomo e dal cuore, ricordate che escono, no? I propositi malvagi, ma anche quelli buoni se ci sono. La parola non deve coprire ciò che abbiamo dentro. Purtroppo noi abbiamo questa, come dire, siamo entrati in questo circolo vizioso, no? In cui le parole dicono, ma bisogna leggere fra le righe, sono importanti le pause, sono importanti i toni, la scelta delle parole anche, perché non si può dire per non urtare la sensibilità dell'altro, per non entrare in lite o semplicemente nel manifestare, perché l'altro magari è più potente, l'altro è più, o semplicemente per quieto vivere, più delle volte. Che cosa Diceva l'apostolo Giacomo, per esempio, facendo eco all'insegnamento di Gesù. Al capitolo 5, versetto 12, soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra e non fate alcun giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no, no, per non incorrere nella condanna. Avete mai chiamato un idraulico? È la categoria più rappresentativa di questo. Ti dicono sì, poi prima che venga, no? Quando potrebbero dire no, non posso adesso, semmai fra, no? No, no, sì, vengo domani. Siamo al terzo mese, no? Quelle dicevano che era sterile, ma noi siamo... Quindi ci sono queste situazioni, ma per dire cose più neanche tanto banali, perché poi questo diventa uno stile, eh? Diventa uno stile. Quello è... Dunque, l'insegnamento di Gesù, oltre ad essere un fare, è anche ad accogliere. Perché cosa dice? Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello, eccetera. Vabbè, qui siamo andati, lo riprenderemo dopo, ma... La giustizia evangelica viene da Dio, nell'uomo Gesù, e in coloro che vivono come Lui. Ricordate l'episodio del Samaritano? La giustizia di quest'uomo è superiore a quella degli scribi e dei farisei, che invece passano oltre. Così come il buon pastore che dà la vita per le pecore. Il ma io vi dico diventa un imperativo per il discepolo, non un comandamento astratto e teorico, ma è il comandamento unico. Conoscere Dio, scrive Paolo nella lettera ai Filippesi, è la potenza della sua risurrezione, la comunione ai suoi patimenti, essendomi reso conforme alla sua morte, semmai io possa in qualche modo giungere alla risurrezione. La giustizia è la novità di vita ed è la ricerca continua di attualizzare l'esistenza di Cristo in noi. Dio si è manifestato giusto nel rendere l'uomo giusto, e gli uomini, resi liberi, devono trasmettere reciprocamente questa liberazione. Chiamati alla giustizia, quella di Dio, quella che non giudica, ma che crea sempre uno spazio di possibile ritorno a quella autenticità, la seconda occasione, ma anche la terza, la quarta. Una giustizia che non si limita a rimediare al male fatto, ma percorre il difficile cammino di andare incontro a chi ha qualcosa contro di te. Una giustizia che non si fa padrona della verità e non pretende di asservirla alle proprie sicurezze, non giura. La legge evangelica non è un ulteriore e più grave peso, ma come scrive l'Apocalisse, è uno stupendo evento di salvezza. Ecco, dice il Signore, io faccio nuove tutte le cose. E chiudo con la seconda preghiera di colletta. O Dio, che che riveli la pienezza della legge nella giustizia nuova fondata sull'amore, fa che il popolo cristiano, radunato per offrirti il sacrificio perfetto, sia coerente con le esigenze dell'Evangelo e diventi per ogni uomo segno di riconciliazione e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.